L'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta. Di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi.
Benvenute e benvenuti.
Ciao a tutti e a tutte. Ciao Federico, sta per iniziare una bellissima puntata di Darwin.
Vedi che arriva dallo spazio il virus.
Sai Federico che qualsiasi frase tu dirai potrebbe essere utilizzata contro di te.
Allora, 5G, quando... telegiornali, ecco. Quando vedi i telegiornali becchi il virus.
Allora, stiamo molto attenti. Noi, lo sapete, siamo sempre molto rigorosi a dare notizie scientifiche, soprattutto quando si parla di temi delicati come appunto quello della pandemia del Covid. Quello che vogliamo raccontare oggi è uno studio molto interessante che è stato pubblicato su iScience, sulla rivista iScience, e vede all'attivo un gruppo multidisciplinare con dentro astrofisici, immunologi, e adesso vi spieghiamo perché. Cioè, sembrerebbe dimostrata, uso il condizionale perché poi ci darà tutte le certezze il nostro ospite, il ruolo dell'irraggiamento solare nella diffusione delle malattie virali, tra cui ovviamente anche il COVID. Il nostro COVID che conosciamo bene. Chiediamo tutte le informazioni relative appunto alla ricerca a Fabrizio Nicastro, che è ovviamente il primo autore dello studio ed è astrofisico ricercatore dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. Benvenuto Nicastro.
Salve a tutti.
Allora, innanzitutto voi avete dimostrato questa importanza fondamentale dei raggi solari sulla diffusione delle malattie virali e sul fatto che in effetti un po' servono per mitigare la diffusione, soprattutto quando sono più forti, cioè quindi nella stagione primavera-estate. Però lasciamo a lei raccontare perché non vogliamo dare informazioni errate.
Sì, no, assolutamente. Noi in realtà abbiamo fatto una serie di studi, in particolare sono tre articoli che abbiamo sottomesso, che abbiamo preparato. Questo è uno dei tre ed è più un approccio modellistico, matematico al problema. Però è indubbio che, per esempio, in un altro di questi nostri lavori noi dimostriamo, o meglio, facciamo vedere che sicuramente c'è una modulazione, c'è stata per esempio sul Covid-19 della pandemia a livello mondiale con le stagioni ed è chiaramente sfasata di 6 mesi tra i paesi dell'emisfero nord e quelli dell'emisfero sud, con tutta una fascia di paesi equatoriali che invece si comportano un po' come una via di mezzo con una epidemia che tutto sommato dal punto di vista proprio dell'incidenza è molto minore. Questo perché noi pensiamo l'irraggiamento solare all'equatore è anzitutto molto meno modulato dalle stagioni ed è anche come intensità di flusso solare, di radiazione, decisamente più forte, più alta che nei paesi dell'emisfero nord e sud, specie nei loro mesi invernali,
Beh, il fatto che le malattie virali appunto in estate, in primavera, ovviamente abbiano un flusso molto molto meno diffuso, intenso. Addirittura appunto le chiamiamo malattie stagionali, mica peraltro.
Ecco,
di solito si pensa, non so se è corretto, che un po' sia ovviamente dovuto alla temperatura anche esterna. E poi appunto attraverso questi studi che state facendo anche a livello internazionale, ci sono tanti altri ricercatori che stanno analizzando il ruolo dei raggi UV soprattutto in questa diffusione, ci dite che insomma è dimostrato il fatto che questi raggi possano davvero influenzare questo tipo di diffusione virale.
Come fanno? Come farebbero? Com'è che succederebbe sta cosa?
Allora, rispondo prima alla prima domanda, che si è dimostrato. Ci sono studi ormai da decenni in realtà sull'incidenza dei fotoni, cioè della luce ultravioletta come disinfettanti sui virus, su batteri eccetera. Questa non è affatto una cosa nuova, l'UVC, cioè i raggi più energetici della luce ultravioletta hanno un ben noto potere disinfettante. Queste lampade UVC sono usate nelle sale operatorie come disinfettanti di strumenti per le operazioni e in molti altri casi che gli UVC abbiano un potere disinfettante su virus e su batteri è stranoto. Il problema, che però in realtà è anche una fortuna, è che gli UVC del sole in particolare non arrivano a terra, sono filtrati, assorbiti dallo strato di ozono dell'atmosfera e quindi non arrivano a terra, quindi quei raggi in particolare non potrebbero avere alcuna influenza sulla diffusione parliamo sempre di epidemie virali respiratorie, ovviamente. Non
perché in quel caso, mi scusi Nicastro, saremmo senza virus, ma noi non staremmo benissimo se arrivassero
no,
gli UVC.
Esattamente, diciamo che hanno un potere nocivo su virus, su batteri, ma anche su, certo, su di noi stessi. Quindi diciamo questa è una fortuna, però al tempo stesso ci dice anche che quindi se questo fosse l'unico meccanismo della luce non potrebbe agire chiaramente su virus che si sviluppano e si propagano a terra, però c'è chiaramente una parte invece di questi raggi ultravioletti, quella più morbida, diciamo quella un po' meno energetica, che sono i cosiddetti UVB e UVA. Gli UVA sono quelli che, con cui le lampade abbronzanti classiche, diciamo, è la luce che ci abbronza d'estate. E questi raggi arrivano sicuramente a terra, il sole ne emette peraltro molti di più, se uno, diciamo, lo spettro solare è molto ripido andando dall'UVC all'UVA. Quindi c'è una grande quantità di raggi UVB e UVA che comunque arrivano a terra, il problema è stabilire se questi abbiano una qualche influenza virucida. E quello che non solo la nostra, ma molte altre, diciamo, ricerche su Covid-19, ma anche sull'influenza in generale, c'è in particolare uno studio recente giapponese di studiosi della Yokushima University che hanno dimostrato questo sull'influenza, hanno un'azione virucida anche questi raggi. In particolare quello che posso in qualche modo anticipare del nostro studio in particolare è che le nostre recentissime misure di UVB e in particolare di UVA sono assolutamente promettenti da questo punto di vista.
Questo che però cosa significa? Perché ad esempio quando c'è stata anche quella uscita del presidente Trump, magari qualcuno lo ricorderà, di utilizzare appunto le lampade UV per disinfettare
gli ambienti
appunto in questo caso. Poi ci fu tutto un intervento anche dell'OMS che ci disse stiamo a calmi, non fatevi le docce solari che in questo caso non servono a niente. Ecco, però invece l'applicazione dei vostri studi quale potrebbe essere?
Allora, su questo assolutamente, cioè diciamo tra le evidenze che raggi come per esempio UV di categoria A che arrivano, quelli del sole a terra, abbiano un'influenza virucida, tra evidenze di questo tipo e l'uso di lampade di questo tipo per disinfettare ambienti dove diciamo si vive, il passo è enorme, nel senso che queste radiazioni comunque sono nocive, anche l'UVA diciamo, e poi ho radiazioni ancora meno energetiche di cui però diciamo la virucidità è assolutamente non provata, ma comunque anche queste radiazioni sono nocive, per esempio per la retina, per effetti comportamentali sugli individui, cioè non è, poi dovrebbero essere diciamo la quantità di flusso che serve e potrebbe servire per disinfettare ambienti sarebbe a dosi molto massicce, quindi diciamo comunque una cosa che non è direttamente utilizzabile diciamo per disinfezione,
cioè diciamo che o la lampada e il sole o se no è meglio lasciar perdere.
Esatto, cioè c'è l'importanza diciamo che può avere il sole, la luce solare nel modulare le malattie virali a carattere respiratorio, a diffusione respiratoria, è qualcosa che si studia da diverso tempo e noi crediamo di aver diciamo in qualche modo trovato un modo per modellizzarla dal punto di vista matematico, inserendo appunto semplicemente, non facciamo altro che inserire come parametro che non è libero, perché chiaramente è dettato dall'astronomia in qualche modo, cioè dalla rotazione della Terra intorno al Sole e quindi dall'irraggiamento solare a Terra durante l'anno e al variare chiaramente delle latitudini terrestri. E inserendo questo ingrediente nel modello, quello che si vede è che, adesso diventa un po' tecnica la cosa, ma da un punto di vista fisico il fenomeno che si innesca in qualche modo è una risonanza, un battimento fra frequenze tipiche della malattia, che sono quelle con cui diciamo perdiamo l'immunità alla malattia, per esempio nel caso dell'influenza annuale, e le frequenze sono due frequenze, quella giornaliera diciamo fra notte e giorno in un dato punto della Terra, e quella stagionale, cioè dovuta alla rivoluzione della Terra intorno, certo, al Sole. E questo battimento, questo fenomeno fisico di risonanza che si innesca fra queste frequenze, può in maniera molto facile, molto efficiente, innescare questa stagionalità che si vede nelle malattie appunto stagionali, come l'influenza, certo, o anche come pensiamo il Covid. Il Covid, se, come dicevo all'inizio, diciamo, la pandemia nel mondo ha avuto chiaramente, e proprio si vede con un'altissima significatività, una forte correlazione fra quelle che noi chiamiamo tempi letali, cioè i tempi minimi necessari al sole per avere un effetto virucida forte. Si vede una forte correlazione fra questi tempi e l'incidenza della pandemia.
Beh, l'abbiamo visto chiaramente alle nostre latitudini.
Esatto, si vede alle nostre latitudini, ma quando si fa uno studio mondiale, su noi in particolare abbiamo usato 220 paesi, che sono quelli per cui sono disponibili i dati della Johns Hopkins University, si vede chiaramente, diciamo, che questa modulazione avviene sfasata di 6 mesi fra i due emisferi e ha chiaramente un buco molto intenso nelle estati dei due emisferi.
Le chiedo però, questo bel termine virucida che cercheremo di usare il più possibile, che cosa avviene così un po' magari in soldoni meccanicamente, cioè che cosa fa questo irraggiamento? Rompe i virus?
Allora, questa è una domanda che mi ha fatto all'inizio e cercavo di evitare, e la ragione per cui cerco di evitarla è che la risposta chiara non lo sappiamo.
Non
sappiamo esattamente cosa avviene a livello microscopico, se vogliamo. Abbiamo degli indizi, rottura è probabilmente una delle cose che succede, cioè rottura anche proprio dei legami molecolari. È difficile capire dove esattamente questa luce
avviene,
dove questo effetto a livello microscopico avviene. È difficile, non impossibile, una delle frontiere, è una delle cose che a me, diciamo, interessa di più e intriga di più.
Va bene, Nicastro, allora il lavoro ancora è tanto, però insomma già siamo a buon punto. Vi auguriamo un buonissimo lavoro veramente a tutto il gruppo, perché è veramente composto da ricercatori in diversi ambiti, non l'abbiamo detto, ma oltre all'INAF siete coinvolti con l'Università Statale di Milano, l'ARPA, l'Agenzia della Regione per la Protezione dell'Ambiente, il Dognocchi, insomma veramente davvero in bocca al lupo e buon lavoro.
Grazie mille.
Grazie per questo termine, virucidio, è splendido.
Questo, diciamo, è una si usa nella terminologia inglese, esportato in italiano non so quanto, però
sì ma fa un suo bel effetto.
Lo sdoganeremo. Grazie, buon lavoro.
Un tema frequente nelle nostre trasmissioni qui a Darwin e in generale a Radio 24 è quello che riguarda tutto ciò che è riciclo, recupero di risorse, insomma un sacco di cose che si buttavano via. Possiamo incominciare
economia circolare, economia, proprio insomma, veramente a tutto tondo.
Esatto, e anche diminuzione forte dell'inquinamento. In questa puntata affrontiamo il tema, noi lo conosciamo così, oli e grassi, no? C'è un consorzio, quale, Chiara?
Allora, si chiama CONOU, che è il Consorzio Nazionale Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati. Io non sono ferratissima, però a me subito vengono in mente, appunto, come dicevi tu, gli oli dei motori, i grassi utilizzati nei motori, nelle macchine e così via. Ovviamente credo che sia una definizione, la mia, un po' troppo superficiale, per cui ne parliamo con il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. Benvenuto a Darwin.
Un saluto a tutti.
Paolo Tomasi, allora, come diceva prima Chiara, ma vale anche per me, il vostro lavoro è noto così come oli e grassi. Invece non è vero che siete esclusivamente concentrati sugli oli dei motori, è una parte importante, però ci tenevamo con lei a vedere questo spettro più ampio di tutto ciò che può ricadere sotto,
certo,
oli e grassi.
Tutti lo sanno, ma l'olio lubrificante è utilizzato in tantissimi comparti, primo fra tutti quello industriale. Immaginiamo quell'olio idraulico, quello dei sistemi che muovono tutti quanti i macchinari, oppure gli oli trasformatori, quindi, oppure la mescola delle gomme. Per esempio, pochi sanno che le nostre scarpe di gomma sono fatte anche di olio lubrificante. Quindi diciamo un impegno e un'applicazione molto vasta in svariati settori, però indubbiamente quello dell'autotrazione è un consumo importante, nel quale vengono canalizzati circa il 45% del totale consumo.
Gli oli che voi gestite, smaltite, sono gli oli minerali. Questa è una definizione importante da dare inizialmente, perché giustamente quando noi parliamo di olio intendiamo anche l'olio vegetale, l'olio per cucinare, l'olio che noi utilizziamo in alimentazione. In questo caso voi non trattate quel tipo di oli, è corretto?
È corretto, noi non lo trattiamo, anche perché la pericolosità di un olio vegetale è molto minore di quella di un olio minerale. Il nostro è un rifiuto speciale pericoloso, tant'è
ecco,
che la Comunità Europea già nel 1975 ha espresso una direttiva per tutti gli stati aderenti per il recupero dell'olio minerale usato. Quindi direi che questo è un po' un segnale sul quale poi i singoli paesi si sono organizzati. In Italia nel 1984 è nato il consorzio obbligatorio degli oli usati, da cui noi discendiamo. In pratica questa struttura si è rielaborata nelle varie sue realizzazioni ed è arrivata fino ad oggi con una storia di circa 35 anni alle spalle. Risultati molto, molto importanti, tanto per farne uno, è che noi abbiamo recuperato circa 6 milioni di tonnellate di olio usato che avrebbero potuto inquinare due volte il mar Mediterraneo. Quindi immaginiamoci quant'è la pericolosità di questo inquinante, definito proprio come un rifiuto pericoloso.
Cos'è che contiene l'olio una volta che è stato utilizzato da macchinari vari? La pericolosità precisa, insomma, in che cosa consiste?
Sussiste negli inquinamenti successivi che ha avuto all'interno della sua operatività. Ad esempio, diciamo, si sono formate delle morchie, si sono aggiunti dei metalli. Immaginiamo per esempio la nostra autovettura. Quell'olio che noi mettiamo all'inizio non è nero, ma ha un colore traslucido intorno al marrone, eccetera. Quando lo andiamo a ritirare invece è diventato nero. Che cosa gli è successo? È successo che è diventato, si è cricchizzato, in pratica le molecole si sono rotte, ma ancora di peggio è che ha asportato rispetto alla camicia e al pistone che va su e giù delle parti metalliche, e i metalli ovviamente possono essere, una volta riusciti dallo scappamento della nostra autovettura, a portare un inquinamento importante e sono decisamente cancerogeni.
E tutte quelle tonnellate, appunto, che ci ha detto che avete recuperato e che immaginiamo siano davvero tante e contenenti tutte queste sostanze, che cosa ne fate? Che è la parte forse che ci interessa di più capire, cioè a quel punto certo, non sono più riutilizzabili o hanno una seconda vita?
Allora, se noi andiamo a vedere un nostro deposito dove vengono stoccati i nostri oli usati raccolti, ci accorgiamo che si tratta di elementi maleodoranti, di colore scuro, ma questo è soltanto quello che viene dalla raccolta. Dopodiché noi siamo in grado di trasformarli. Come? Come attraverso degli impianti che sostanzialmente trattano questo olio usato attraverso un sistema di rigenerazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che seguono un processo che prima toglie l'acqua e le impurezze e poi la restante quantità viene inviata in una torre di distillazione e il prodotto segue un po' la logica del greggio, che entra con certe caratteristiche e poi viene frazionato. Le sostanze più leggere salgono nella torre di distillazione, le sostanze più pesanti invece sono nella parte bassa. Alla fine che cosa è accaduto? È accaduto che io sono riuscito a riottenere un prodotto che ha le stesse caratteristiche del prodotto lubrificante che è utilizzato dalla distillazione del greggio, e questo ovviamente comporta e ha comportato dei notevoli vantaggi per la nostra bilancia dei pagamenti. Infatti questo va a sostituire del prodotto nuovo che dovremmo comunque importare.
Quindi addirittura ha le stesse caratteristiche non perde nulla, diciamo, da questo processo, torna ad essere prezioso come l'inizio.
Esattamente, esattamente. Ovviamente durante il processo di rigenerazione c'è anche uno scarto delle parti che evidentemente non sono più riutilizzabili, ma poi vedremo che alla fine si chiude il ciclo, perché una parte di questo che io ho diventa nuovo lubrificante, ma anche della parte più leggera, che è un gasolio che quindi posso commerciare, come pure la parte pesante, che è un bitume che posso utilizzare per le pavimentazioni stradali. Quindi diciamo che di tutto quello che entra in una raffineria di rigenerazione noi possiamo riutilizzare la quasi totalità. Una piccola frazione, che è ovviamente un addensato di vari ingredienti molto pericolosi, viene trattato in modo che non porti nessun danno nella sua vita successiva, quindi viene inertizzato o viene trattato particolarmente con dei sistemi molto più sofisticati.
Senta, mi viene in mente una domanda di tipo commerciale, ma quest'olio che è nuovo, che potrebbe essere utilizzato tranquillamente nella lubrificazione, appunto, per esempio di motori, ma è olio che proveniva da aziende che lo vendevano. Invece cosa avviene in questo caso?
Certo.
Lo commercializzate voi?
Dunque, allora, che cosa accade? Accade che il prodotto nuovo diventa un prodotto tecnicamente commerciabile, così lo è. Immagini, faccio una piccola premessa, intanto sulle quantità in gioco. In Italia vengono utilizzate grosso modo 400.000 tonnellate di olio lubrificante distribuito in autotrazione, in industria, eccetera.
In un anno?
Alla fine questo prodotto quanto mi dà in termini di riutilizzabilità? Circa la metà. Perché un altro 50% è stato distribuito in atmosfera attraverso, o si è perso nel circuito oppure è stato bruciato, insomma ha avuto dei trattamenti che alla fine ci restituiscono una parte importante, ma non totale, del prodotto originario. Questo 50% a sua volta viene utilizzato in raffinerie di rigenerazione, le quali restituiscono un 12% di bitume, un 8% di gasolio e la restante parte un lubrificante identico a quello originario. Questo prodotto è inviato alla commercializzazione dalle società che hanno fatto il recupero.
Okay.
Se noi, ma una considerazione interessante, il 30% del lubrificante utilizzato nel nostro paese proviene dalla rigenerazione dell'olio usato. Quindi questo ha portato un vantaggio economico per la nostra bilancia dei pagamenti per circa 3 miliardi di euro. Quindi non solo un recupero e quindi un mancato inquinamento, ma anche un vantaggio per la nostra bolletta dei pagamenti.
Ok.
Senta, ma adesso le chiedo qualcosa di tipo che lei senz'altro saprà dal punto di vista tecnico, ma bisogna lubrificare con questi oli oppure ci sono studi che cercano di sostituire questa lubrificazione con qualcosa di meno inquinante, anche se portando via particelle di metallo mi sa che non cambierebbe nulla, no?
Allora, tenga conto che il passaggio su un impianto di rigenerazione toglie al prodotto tutte le sostanze nocive ed inquinanti, quindi alla fine io ho un prodotto perfetto, pulito, quindi diciamo che non devo avere nessuna paura di un utilizzo di questo prodotto, anzi diciamo che normalmente dovrebbero essere dei certificati verdi che servono proprio a far sì che questo utilizzo eviti un utilizzo di una materia prima che ovviamente, come sappiamo, sono finite, quindi in particolare il greggio verrebbe ad essere utilizzato, invece qui recuperiamo un qualche cosa che viene dal greggio ma che ha avuto un'altra funzione.
Sì, certo.
In pratica il mondo sta cambiando profondamente e quindi anche il nostro settore subirà delle variazioni importanti nel prossimo futuro. Teniamo presente ad esempio quello che può venire fuori dall'auto elettrica. Abbiamo detto che circa la metà dell'olio lubrificante viene utilizzato in autotrazione. Bene, quando comparirà e sarà presente in quantità importante l'auto elettrica, questo comporterà un minore utilizzo di un olio lubrificante, certo. Quindi recupereremo meno olio usato di quello che recuperiamo oggi. Certo. E pensi che non è che si riutilizza una volta sola, perché n volte. Quindi
non perde prodotto, nessun tipo di caratteristica.
Diminuisce.
Diminuisce in ovviamente quantità. Gradualmente. Abbiamo visto che circa il 50% viene disperso in atmosfera per effetto delle uscite del prodotto dallo scappamento della nostra autovettura, ma anche può essere portato a combustione, oppure avevo parlato prima della mescola delle gomme, le suole delle nostre scarpe, tanto per intenderci, nel quale va a finire dell'olio. Quindi, come vedete, non è come per esempio il vetro o il metallo, che l'intera quantità che io utilizzo poi me la ritroverò come rifiuto.
Sì,
in questo
certo.
caso ritroverò una quantità molto minore, in ragione di circa il 50%, e così via per gli utilizzi successivi. Quindi prima
vantaggio
il 50%,
è...
poi un 25% e poi
chiarissimo.
Via sempre meno.
Va bene, grazie Tomasi, davvero un buonissimo lavoro per quest'anno che sta iniziando.
Posso aggiungere un'altra cosa?
Assolutamente,
che mi sembra
interessante, certo.
E cioè vorrei parlare un attimino, ma proprio molto velocemente, del nostro confronto con i nostri omologhi europei. Ecco, questa è la nostra best practice. Noi raccogliamo più degli altri, e la raccolta complessiva si aggira intorno al 50%, quindi l'intera quantità di cui parlavo che si può raccogliere, ma soprattutto abbiamo un grosso vantaggio sui nostri alternativi europei, e cioè è che noi mandiamo a rigenerazione il 99% delle quantità, e quindi chiudiamo questo processo di economia circolare con un quasi 100% di quello che avremmo come obiettivo potenziale. Quindi siamo arrivati un po' a toccare la cima di questo percorso.
Quindi ci sta dicendo che noi italiani in questo, almeno in questo settore, siamo abbastanza bravi, insomma, eccelliamo.
E questo ce l'ha riconosciuto anche la comunità europea. È una medaglia che l'Italia può tenersi sul petto, ecco.
Chiarissimo, grazie mille davvero.
Allora.
Beh, però insomma ce la teniamo.
Molto
prendiamo tutto. Va.
Grazie Tomasi, davvero buonissimo lavoro.
Grazie, un saluto a tutti.
Bene Federico, siamo giunti alla conclusione di questa puntata che ha visto il sole protagonista e poi gli oli minerali, insomma come sempre varia, divertente ci auguriamo e insomma piacevole da ascoltare.
Sperando che vi sia piaciuta, a presto a tutti.
A prestissimo, per tutte le altre puntate ci trovate su www.radio24.it. Ciao Federico e ciao a tutti.
Ciao Chiara.
Da Ravenna, in collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.